al solito non è veramente difficile intervenire perché si avrebbe voglia di replicare subito, no? Per esempio appunto a Cristina, a Gigi e soprattutto a Marco, ma perché già sono state dette tante di quelle cose che bisogna, dico, adesso cominciare ad orientarsi, non so bene, ecco. C'era qui appunto, poi allora riprendo i miei appunti, ma determinando come un distacco, che sento un disagio, no? Ecco, iniziale, così, scusatemi. No, c'era, riparto da una citazione di Tronti, ecco, che alla fine del, giudicando, valutando la fine della sua esperienza, la fine dell'esperienza di classe operaia, cioè della nascita, della prima fase, della prima grande fase dell'operaismo, diceva la forza lavoro è stata sconfitta in quanto è rimasta capitale variabile, e questo non è riuscita ad andare al di là del fatto di essere capitale variabile, e questo per due ragioni: non è riuscita ad autonomizzarsi perché non possedeva armi tecnologiche e perché è stata costretta ad usare la forza fisica. Strano, da parte di Tronti, no? Giustificare quest'uso della forza fisica, che è stato l'uso disperato degli anni 70 che la classe operaia ha fatto per difendersi dalla trasformazione. Strano da uno che appunto, malgrado tutto, dico, sempre condannato quel passaggio. La seconda ragione è: alla rude razza pagana, cito, è mancato lo spirito che soffia dove vuole, ma che non ha voluto soffiare da quella parte. Cioè, e qui entriamo nei sottofondi cognitivi, chiamiamoli, ecco, o piuttosto un po' deliranti, no? Del pensiero dell'operaismo, che ha sempre in fondo pensato che ci fosse un soggetto talmente forte, tale appunto, quale quell'anima che paolina, ecco, dove lo spirito arrivava quando voleva, che determinava l'evento determinante, oggi si direbbe l'evento badiusiano, no? Ecco. Tutto questo è mancato, mentre invece quello che appunto gli autori della prima fase dell'operismo non hanno capito è che a partire dagli anni 70 siamo entrati nell'attualità, cioè siamo entrati in quel momento che era del divenire, della grande transizione, dove appunto man mano, dalla socializzazione del lavoro materiale alla immaterializzazione continua, si è passati a quella che è la nuova condizione della classe lavoratrice, che è quella attuale, che è una condizione che è ancora di transizione. Gran parte delle difficoltà che noi troviamo è io credo consistano nel fatto che siamo ancora nel mezzo di un cammino, che poi è un cammino che non si conclude mai in realtà, in cui oggi indubbiamente, e questo mi sembra essere l'elemento assolutamente fondamentale che cominciamo, credo, ad afferrare attraverso evidentemente quella che è l'analisi dei movimenti e quindi delle lotte e quindi di quello che ci sta dietro, cominciamo ad afferrare che appunto il rapporto tra comando capitalistico e composizione, questa varia composizione che trova e non trova la forma tecnologica nella quale si esprime, nella quale sono presenti varie composizioni tecnologiche, nella quale però probabilmente comincia a nascere quello spirito che vola, ecco, cioè che tiene insieme le cose, si dà. E oggi cominciamo a pensare che appunto il capitale variabile abbia trovato una sua relativa autonomia. Badate bene, quando dico questo sembra che io mi giochi dentro la situazione marxiana classica, dove evidentemente, per esempio nel discorso di Tronti, ci si trova di fronte a quella che era capitale fisso, capitale variabile, e che questo rapporto era sempre un rapporto che era addirittura soggettivato, no? In maniera rigida, e questa soggettivazione rigida dava possibilità di eventi di rottura che erano misurati nel rapporto. Erano praticamente due soggetti che si scontravano, era una lotta veramente così tragica, antica, classica, quella che praticamente Tronti raffigurava, ma che poi è perfettamente comprensibile nello spirito del marxismo, ma anche nello spirito del movimento operaio. Insomma, Spartaco, tutta questa raffigurazione mitologica della lotta c'è, è stata concreta. Dico, ieri sera, più o meno, dico lì in questi ambienti che ci hanno fatto frequentare qui a Genova, no? La riscoprivamo, no? come un'archeologia presente. Ecco. E in effetti però oggi, dico, il processo è completamente diverso, perché il risultato di questa vittoria sconfitta che si è determinata, indubbiamente questo passaggio dalla seconda alla terza rivoluzione industriale, insomma, che noi stiamo vivendo, perché è cominciato questo rapporto, la terza rivoluzione industriale, non possiamo dimenticare che è cominciata nel 1973 col distacco del dollaro da l'oro. È una rivoluzione che ha una data esattamente come ha una data la rivoluzione sovietica, in cui finisce qualsiasi possibilità, ecco, di considerare in maniera unitaria, no, il processo. Cominciano due storie, ma sono due storie completamente confuse. Ma sono due storie. Comincia questa storia di una forza lavoro che si autonomizza. E non si autonomizza perché ha trovato semplicemente, ed è qui che salta il rapporto tra composizione tecnica e composizione politica, perché il rapporto tra composizione tecnica e composizione politica è completamente legato alla storia del socialismo, alla storia della seconda rivoluzione industriale. È completamente legato a quella e muore con quella. E oggi comincia questo rapporto confuso, ma però determinato da un dualismo centrale, fondamentale, che è quello dell'autonomizzazione, determinato, che è definito dall'autonomizzarsi della forza del capitale variabile. Ed è dentro questo autonomizzarsi del capitale variabile che noi dobbiamo scoprire appunto la dinamica, no? del processo del processo trasformativo, che ha infinite varianti, no? Cambiano gli uomini, cambia la natura umana, no? La natura umana è mai stata simile, non c'è mai stata una natura, no? Ma però è esistita una natura 1, 2, 3, 4, 5, N. Ecco, determinare già qual è nell'inchiesta, no? Il sottonumeretto che diamo alla N di questa trasformazione è una cosa di un'importanza enorme. Cambia naturalmente la figura del rapporto, cioè questa figura del rapporto, che è una figura terribilmente ambigua, e adesso vengo appunto su questa ambiguità, che è l'elemento fondamentale, centrale, sul quale probabilmente dobbiamo intrattenerci. Qual è la figura di questa ambiguità? C'è una figura dell'ambiguità che consiste, come sempre, in due forze che si liberano all'interno del medesimo rapporto. Perché, e questa è la cosa sulla quale, secondo me, si tratta di insistere, insomma. C'è questo rapporto, che è un rapporto stretto, un rapporto di capitale stretto, che è un capitale che capta il lavoro sociale, un lavoro sociale che diventa sempre più, si immaterializza, o chiamatelo, si estrae, per usare la solita tematica marxiana che è più alla fin fine, oggi come oggi possiamo in fondo ricominciare ad assumerla, ecco, che si astrae, che cioè diventa qualcosa di diverso dalle singolarità che rappresenta, ecco. C'è quindi questa capacità capitalistica di assumere queste diversità e quindi di introdurre degli effetti di questa astrazione, che sono, stamattina qualcuno insisteva molto credo un po' tutti, insomma, ecco, sul fatto che tutto ciò ripeta percezioni, sentimenti che sono quasi precapitalistici, insomma, no? Sandro ha insistito per un lungo periodo, per un lungo periodo, continua ad insistere sul fatto che ci sono appunto fenomeni classici, ecco così, legati a quella che è stata la nostra raffigurazione, la raffigurazione marxiana dell'accumulazione primitiva, no? Che si danno attualmente. Ed è vero perché effettivamente noi abbiamo non semplicemente dei fenomeni di impoverimento, di esclusione o al contrario di ingabbiamento e di imprigionamento delle forze produttive che si sviluppano, soprattutto le forze produttive legate al lavoro, insomma, ecco così. Ma abbiamo un ripetersi in forme nuove di questo, sempre, dico, inventate. Questo è uno degli elementi, perché non c'è semplicemente, questa mattina si diceva ambiguità, eterogeneità, no? Ma c'è anche confusione. Ed è questo su quello che è un elemento, che, è un elemento che va assunto, perché è un elemento della nostra coscienza. Spessissimo, dico, non riusciamo, dico, a distinguere. Ma non che cosa è bene e che cosa è male, ma che cosa funziona e che cosa non funziona, che cosa è produttivo e che cosa è improduttivo. È come se in un ragionamento, quando almeno a me capita, no? Quando non riesco bene a tenerlo, insomma, no? E che le file vanno da una parte e dall'altra e che i disegni vanno dall'altra e dall'altra. E quindi, per esempio, appunto, questa nella precarizzazione, per esempio, è fuori dubbio che c'è da una parte un sentimento forte di cooperazione, no? Anche, sono un precario, ma sono un precario immerso. Questo senso fenomenologico proprio, non so, chi ha studiato filosofia sa che cosa vuol dire essere nell'essere, questo da, sono là, ecco. E questo precario è sempre là, no? E c'è dentro, no? C'è dentro, ma però dico, dentro, questo dentro che può essere creativo come può essere una merda, allo stesso grado, però c'è questo senso di immersione che è l'elemento assolutamente fondamentale, è un Dasein, ci sono dentro, fino in fondo. E questo, e con questa duplicità essenziale, perché è la duplicità appunto della anomia, alienazione, dispersione, e dall'altra parte invece della scoperta del nuovo, del nuovo valore d'uso della forza lavoro. Quindi un valore d'uso che, come si diceva orora, è completamente irresorbibile alla misura classica, alla misura temporale, alla misura ricardiana, diciamo, ecco, della forza lavoro. Completamente, completamente irriducibile questa. D'altra parte, l'altro problema è quello appunto del rapporto con il proprio, con un proprio che è nella situazione della precaria, della precarietà, un rapporto di impotenza essenziale, no? E poi pauperizzazione, declassamento, rispetto appunto alla crisi della classe media, per tutte queste cagate che si raccontano, no? Ma che però corrispondono, dico così, a una serie di percezioni che vengono date. Ma d'altra parte dietro, appunto, l'altra percezione, quella positiva, che è una posizione che invece che una... è la riappropriazione di capitale fisso, insomma. E qui stiamoci attenti, insomma, perché quando diciamo che il capitale fisso è resta capitale, quindi resta qualcosa di materialmente determinato, si dice lavoro morto. Sì, è lavoro morto, ma nel momento in cui io lo riacquisto diventa lavoro vivo. Bisogna starci attenti, perché tutta questa storia, di tutta questa mistificazione, ecco, io credo che questa sia una cosa dell'operaismo che dobbiamo sempre recuperare, insomma, che insomma, che non è vero che la mercificazione sia una cosa orribile. Dentro la mercificazione c'è il fatto che la vita è aumentata del doppio, c'è il fatto che i bambini crescono bene e belli, c'è il fatto che spesso si può essere anche felici con le merci. E soprattutto si può essere felici con quella merce che si chiama informatica, e che si chiama collegamento, che si chiama produzione, capacità di recuperare. Non è lavoro morto, è lavoro che viene rimesso in vita. E la merce, quando io me la prendo, me la riapproprio, è qualche cosa che diventa vita. E questa è una cosa dell'operaismo che io non so, insomma, io veramente dico che tutte veramente le derive francofortiane, insomma, no? Veramente credo che oggi stanno ritornando in maniera spaventosa. Ecco, io spero, dico così, che in quanto vecchi operaisti riusciamo ancora ad evitarle. Ma questo per dire come appunto nella questa riappropriazione del capitale fisso ci sia un elemento estremamente vitale che non può essere ridotto a lavoro morto. Ecco, quello che si recupera è un materiale vitalizzato dalla partecipazione e dal lavoro e dalla produzione e dall'inserimento dell'energia mentale. Poi parliamo veramente di quest'altra grandissima esperienza, insomma, che è quella del debito, della tassazione, che questa è un'esperienza tremenda, no? Una delle tante, lui parlava degli ipotecados stamattina, Marco. L'altra esperienza era quella, non so, dei falliti, di quelli che erano i piccoli imprenditori falliti, no? Che si trovavano nelle piazze, che si trovano nelle piazze spagnole. E qui, nel Veneto, per esempio, no? I piccoli imprenditori incazzati perché sono al bordo del fallimento e via di questo passo. Sono queste vittime, no? Che si ribellano nelle forme più strane, più diverse, ma e passano, anche questi si sentono immersi in questo mondo della moneta che non è più il mondo del reale così come lo intendiamo noi, ma è il mondo della loro realtà, il mondo del debito, il mondo della fiscalità, ma che apre non all'utopia del poter far da soli, ma alla consapevolezza che senza gli altri non è possibile produrre, alla rottura dell'individualismo proprietario. E questa è qualcosa sul quale dico non possiamo assolutamente passarci sopra, ma è un elemento del tutto assolutamente fondamentale. E io credo che alla base, appunto, se questo sentimento non passa, è la richiesta di reddito garantito col cavolo che passa. Bisogna che il reddito garantito non sia assolutamente qualcosa che si limita al fatto di essere la grande rete di protezione rispetto a quelli che sono le cose aleatorie che passano nel rapporto salariale o nel rapporto. Deve essere questa cosa che permette la produzione, la produttività generale del sistema. C'è un fatto formidabile che è successo in America Latina, che ha funzionato, credo, da un punto di vista di proposizioni forti, dal punto di vista proprio della realizzazione di un nuovo ordine sociale. È stato appunto la bolsa famiglia, quanto è avvenuto in Brasile, dove la grande produttività non passa, dico, dalla ricostruzione dell'impresa, passa fondamentalmente dalla produttività sociale, cioè dal fatto che tutte le famiglie hanno ottenuto il reddito garantito, se mandano i bambini a scuola, se si impegnano in quello che è un corretto rapporto sociale. Questa è una cosa formidabile, ed è appunto questo aumento generale della produttività che viene fuori con il reddito garantito, con un progetto di reddito garantito. Ed è anche su questo cavolo che bisogna lavorare. Perché il grosso problema è quello di riuscire a capire che cosa significa dentro, rompere questa ambiguità. Che cosa vuol dire cominciare a lavorare, cominciare a produrre. Che cos'è la produzione dell'uomo per l'uomo? Che cos'è dentro il campo biopolitico, cioè dentro questa estensione, no? del lavoro? Che cos'è vuol dire liberare i desideri di produzione? Per me questo è assolutamente fondamentale, diventa centrale, insomma. Cioè, lavorare per l'uomo, per esempio, è la maniera più elementare, no? Si dice lavoro per l'uomo, è una cosa che ho tirato fuori regolazionisti, cioè dico un appendice operaista nel pensiero economico francese, quando dicono per esempio il lavoro dell'uomo per l'uomo, la produzione dell'uomo per l'uomo, per esempio la produzione del welfare, l'estensione del welfare, un'estensione reale dell'UFR, quindi la difesa contro i tagli evidentemente, ma soprattutto il recupero del comune all'interno dell'UFR. Se voi fate una qualsiasi inchiesta, voi fate in un ospedale o parlate con delle infermiere, la prima cosa che vi dice che cos'è? Qui mi hanno tolto, mi costringono a fare una puntura ogni 5 minuti e non riesco più a parlare con il paziente, perché dovrebbe invece fare la puntura al cliente. E questo dico, questi sono esempi che ciascuno di voi sa di che può moltiplicare all'infinito. Ma produzione dell'uomo per l'uomo, e guardate bene, queste non sono cose antiche, queste sono cose produttive. E solo se si ama il paziente, l'infermiere ti dice, che riesce a guarirlo. Ecco, e questo è produttivo. Cioè, bisogna veramente, noi dobbiamo rovesciarci la testa, no, da questo punto di vista, toglierci a questa archeologia economica, no, che è in realtà una specie di forma mitica, no, nella quale l'economia politica è stata ridotta a calcolo, per ben che vada. E quindi, che cosa vuol dire andare avanti all'interno della transizione? Che cosa vuol dire andare avanti all'interno di questa situazione nella quale la classe operaia non è più la classe operaia, la classe lavoratrice, non è più semplicemente capitale variabile, ma è un assieme contraddittorio, precario, spesso una moltitudine di poveri, sempre una moltitudine di produttori impiantati in una cooperazione spuria, in un comune ambiguo, che tuttavia sono spazi possibili, che la soggettività deve tentare di identificare. Come si fa, evitando ogni forma di determinismo, attraversare questa ibridazione? Come si fa a rompere e andare avanti su questo tema? Vabbè, io non so bene, insomma. Io penso che intanto ci siano dei blocchi, va bene, tutti l'hanno detto, le ripeto, che vanno evidentemente così tenuti messi da parte. Il primo grosso tema mistificatore è quello che riguarda il mantenimento della Costituzione, il rispetto e il mantenimento della Costituzione fordista del sociale. Cioè sembra, o meglio, il livello politico è così receduto, è così andato indietro, che mantenere la Costituzione del 68 con tutto quello che rappresenta sia una specie di enorme conquista, di enorme vittoria, di enorme una cosa di enorme importanza. E beh, questa, dico, evidentemente la Costituzione del 68 non rappresenta neppure l'inizio della terza rivoluzione industriale, è un grande compromesso avvenuto nella seconda. Ecco, è una costituzione del comando democratico del capitale sulla classe operaia. È una costituzione che ha gli stessi stimmate di marciume che aveva la costituzione sovietica. Cioè una costituzione socialista del controllo capitalistico sulla classe operaia. Quindi questa condizione, dico, che è una condizione che oggi è invece terribilmente importante, va evidentemente messa da parte. Cioè bisogna cominciare ad attaccare espressamente questo livello. È inutile dire noi non ci stiamo con questi, noi non ci stiamo con gli altri, eccetera, eccetera. Ci sono dei punti critici rispetto ai quali si tratta di aprire la discussione, la polemica. Sono punti critici che fanno la differenza. Fanno la differenza perché portano appunto a considerare non la realizzazione della nuova Costituzione dell'operaio collettivo immateriale. No, assolutamente, ma semplicemente a rispecchiare quella che è il mondo nel quale cominciamo a vivere. Cominciare, dico, veramente ad aprire, dico, una discussione costituente su questo terreno. e invitare per esempio tutti i compagni, dico, con i quali, dico, abbiamo avuto contatti di amicizia, di polemiche, eccetera, a ragionare con noi su questo, per costruire dei comitati. Questa è la maniera per andare al di là del comitato sull'acqua. Aprire, perché il comitato sull'acqua è in realtà, vive già sull'illegalità rispetto alla Costituzione del 48. Quando voi parlate con i costituzionalisti che hanno preparato lo schema delle questioni, no? Vi dicono che hanno dovuto fare un grosso sforzo. Questo lo ammette Rodotà, il suo elemento di innovazione, lo ammette Lucarelli, lo ammettono i compagni di cui hanno partecipato a questo. Bisogna, dico, riaprire una discussione su questi termini, perché guardate bene, sono questi termini che ci danno la capacità, la chiave di interpretare in maniera dinamica quella confusione che c'è tra composizione tecnica e composizione politica oggi, cioè per ricostruire una composizione politica. Perché il problema non è quello di dire questi termini sono finiti, il problema è di dire questi termini non li conosciamo più. Dobbiamo che cos'è una costituzione politica della produzione di soggettività oggi? Perché questa è l'unica cosa che ci interessa. Come si fa a mettere insieme dei compagni? Questo significa produrre soggettività. Per dire facciamo quella cosa. Come si fa a fare con ricerca? Cioè a cercare, no? Nelle condizioni di vita nelle quali viviamo, quei momenti di rottura, quei momenti di protesta, che certe volte sono dentro di noi, altre volte sono fuori di noi. E a mettere insieme queste percezioni. Non immediatamente in un programma, ma in un primo dispositivo che procede verso la costruzione del comune. Io credo che per esempio lo sciopero precario diventa fondamentale in questo senso, come sciopero che combina, no? Appunto una lotta, una capacità di lotta, una capacità di rottura puntuale con un disegno che ci sta dietro, di comprensione. Poi evidentemente, dico, il discorso con i sindacati, sempre dal punto di vista dei limiti, dei blocchi, dal punto di vista, oltre al problema costituzionale, i problemi che ne vengono dopo, no? Il problema del rapporto col sindacato è quello che già si è detto, soprattutto Marco, credo che oggi l'abbia detto in maniera assolutamente magistrale, ecco, come la forza lavoro non esiste più nei termini in cui la regola del salario si dispiegava un tempo e che quindi ogni riferimento all'organizzazione della forza lavoro come tale è in sé mistificatorio. Beh, insomma, poi evidentemente c'è il problema della connessione tra la lotta ecologica e la lotta di classe, che è un problema di tutt'altro che facile soluzione, ma che però evidentemente non può in nessun modo assumere che la lotta ecologica esclude o taglia fuori la lotta di classe. Io credo che il problema, dico, non è di dire ma è di ragionare fino in fondo su questi termini. Questo spero che un'altra volta, come un innomade, riusciremo a tornarci su a queste cose. Ora, una volta detto tutto questo, che cos'è appunto, l'abbiamo già accennato in qualche maniera, quindi da questo punto di vista posso andare avanti e saltare questa cosa. Che cosa vuol dire? Non si tratta di, appunto, di fare dei programmi né di avanzare con dei progetti, si tratta di cogliere all'interno di questa condizione nella quale siamo, questa condizione che è insieme di confusione eccetera, ma anche di transizione. Ecco, da questo punto di vista penso che il ragionamento di Marco, per esempio, fatto prima che poi ero fuori, gli dicevo farò lo Zinoviev contro il tuo lucacismo, no? Zinoviev è quello che condannò dal punto di vista di partito il coscienza di coscienza di classe. Ecco, farò lo Zinoviev dicendoti che il tuo ragionamento è completamente corretto, ma inseriscici anche la dimensione tempo, insomma. E il tempo è due cose, no? Sono gli eventi che si sviluppano, ma d'altra parte soprattutto l'azione del partito, sono Zinoviev che parla, in questo caso, che rende dinamico il processo. E quindi, da questo punto di vista, la mia critica è totalmente fraterna, evidentemente. Che cos'è appunto che si tratta di fare? Si tratta di restituire a questa fase, a questa condizione nella quale siamo, la sua dimensione politica. Io credo che questo debba essere il contenuto della nostra, del nostro seminario. Non siamo qui per fare semplicemente con ricerca, per inventarci gli elementi della nuova inchiesta, ma per introdurre degli elementi politici che possano diventare dirimenti rispetto alla condizione nella quale ci muoviamo. E questa condizione nella quale assumiamo come ipotesi che il desiderio del comune sia divenuto maggioritario. Dico il desiderio del comune. Cioè, e badate bene, non è che dica c'è una potenzialità che deve rivelarsi. Io non ci credo a queste cose, non ci ho mai creduto. Non credo, al limite non vorrei che qualcuno interpretasse la frase di Romano che tu citavi, no? In questi termini, noi l'abbiamo organizzata, come se poi l'esplosione fosse qualcosa che era stato non previsto, ma implicito. Non è vero, è sempre nuovo quello che avviene, è sempre un evento quello che avviene, ma questo non significa appunto che noi non lo prepariamo giorno per giorno. Quindi oggi probabilmente proprio la confusione della confusione tecnica e della confusione politica, proprio l'impossibilità di farle rispecchiare, proprio l'impossibilità persino di incrociarle coscientemente, ci dà questa dimensione, che è quella che quel matto, il nostro grande maestro, che amava lo spirito soffia dove vuole. Cioè la politica, che non è il politico che poi dico si sono inventati, quello di Schmitt, quello degli altri, quella questa cosa. La politica è questa cosa che è piccola, che si fa ogni giorno, questa cosa che trasforma ogni giorno le coscienze, noi stessi e gli altri. Ecco, e questa è appunto la cosa fondamentale da inserire nel nostro programma. Grazie.